Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
E 50 anni fa veniva ucciso Ernesto Guevara, detto El Che. I quotidiani di stamattina non se ne sono minimamente accorti, tranne, piccola eccezione, il Corriere della Sera, con un tutto sommato piccolo articolo a pagina 15 degli esteri. Vi racconto, mio fratello Il Che sapeva sorridere di tutto, ed è un'intervista che non si capisce se è stata fatta adesso o se viene presa da altrove in occasione del fatto che è uscito poi a settembre, insomma, per giunti, questo libro Il Che, mio fratello, scritto appunto da Juan Martín Guevara e dalla giornalista francese Arnel Vincent. Ero sul mio camion a Buenos Aires, presi il giornale all'alba, Il Che è morto, titolava. Lo seppi così. Ai tempi in cui faceva il camionista, Juan Martín Guevara, fratello più piccolo di Ernesto, classe 1943, una vita articolata, scrive il Corriere della Sera, sindacalista, prigioniero politico, rappresentante di Sigari Havana, e non vuol sentir parlare di mitizzazioni cristologiche. E più avanti leggiamo della sua prigionia, anzi si può dire che con la dittatura che c'è stata negli anni 70-80 in Argentina è un miracolo che sia vivo, comunque lo hanno tenuto in carcere 8 anni. Perché? Perché sindacalista, non tanto per il cognome che, insomma, per sua fortuna non veniva molto sottolineato, e dice: in realtà il mio cognome sparì e divenne un numero, 445, completamente disumanizzato, questo è il suo numero come prigioniero. E conclude il fratello di Ernesto: ora i complimenti Juan li riceve dai ragazzini, perché mio fratello rimane punto di riferimento indiscutibile nella lotta contro le diseguaglianze sociali al netto di qualunque santino. E a proposito proprio di cosa resta oggi del Che, forse ben poco in Europa, ma sicuramente un'eredità viva in America Latina, e questo ci dà spunto per parlare di un caso di cui dovremmo parlare tutti i giorni e urlare a gran voce: dov'è finito Santiago Maldonado? Ma insomma, non siamo in molti a fare un po' di chiasso al riguardo. Io prendo dall'America Latina un sito di informazione molto interessante, insomma, in diversi mi chiedono ogni tanto: ma come si fa a sapere qualcosa sull'America Latina che i nostri giornali, non è, men che mai le televisioni, non ne parlano mai? Beh, c'è un sito che si chiama L'America Latina, gestito da vari giornalisti, tra cui Fabrizio Lorusso, che vive in Messico, e c'è un articolo scritto in questo caso da Raul Zeca Castel, che è un regista, autore di molti documentari a mio avviso interessantissimi, e il titolo è Signori Benetton, dov'è Santiago Maldonado? E c'è una grande foto fatta come allo stile di Oliviero Toscani, cioè della campagna United Colors of Benetton, e il volto è quello di Santiago Maldonado, il volto giovane, e non sappiamo neanche se possiamo dire se è ancora giovane, perché è sparito da ormai 2 mesi e mezzo. Leggiamo una parte di questo che potrebbe essere anche l'anticipo di una trasmissione più approfondita a questi microfoni. Potrebbe essere questa che vedete, l'immagine per il lancio della nuova campagna pubblicitaria Benetton. Il volto un po' arruffato di un giovane ragazzo argentino, capelli scompigliati, dreadlock in vista e sguardo penetrante su sfondo nero. Proprio come quelli che piacciono tanto al bravo Oliviero Toscani. E poi, immancabile, il logo con il motto della celebre azienda italiana United Colors of Benetton. Divenuto, grazie ad abili strategie di marketing, sinonimo di apertura, multiculturalismo, integrazione tra i popoli e le culture. Santiago Maldonado si è integrato talmente bene che non lo si trova più. scomparso nel nulla, anzi scomparso nei possedimenti patagonici del gruppo Benetton. D'altra parte, come non perdersi in 900.000 ettari di terra? Già, perché le dimensioni delle proprietà di una tra le maggiori imprese nel mercato dell'abbigliamento mondiale ammontano a tale spropositata cifra solo in America Latina, un'acquisizione, o meglio un accaparramento, del valore di 50 milioni di dollari che risale al 1991. Ma quelle terre non appartenevano allo Stato argentino e men che meno alla Argentine Southern Land Company Limited, l'impresa inglese che ne deteneva la proprietà legale già dai primi del Novecento. Quelle terre appartenevano e appartengono al popolo Mapuche, gli indigeni araucani che vivono in Patagonia da tempi immemorabili, ben prima dell'arrivo dei colonizzatori spagnoli. I Mapuche non possono esibire alcun titolo di proprietà riferito a quei terreni, non ne hanno mai avuto bisogno, né si arrogherebbero mai la presunzione di poter considerare la natura un oggetto da negoziare. Sono il popolo, c'è, della terra Mapu, per cui terra Mapu, c'è popolo Mapuche, e per questo rivendicano il diritto ad abitarla come hanno sempre fatto. Quando il gruppo Benetton si è appropriato dei loro luoghi ancestrali, non ha esitato un momento nel procedere con gli sgomberi forzati di interi villaggi, sfollando le famiglie e sostituendole con quasi 300.000 pecore da lana. Le greggi e proverbiale son mansuete, ma non i Mapuche, che da allora non hanno smesso di lottare, resistendo e reagendo alle violenze che periodicamente vengono portate avanti contro i loro membri più attivi, spesso arrestati e imprigionati dalle autorità nazionali con l'accusa di terrorismo. E questo è il caso di Facundo Jones Wala, leader della resistenza ancestrale Mapuche, la sigla è RAM, che da oltre due mesi è detenuto nel carcere di Esquel nella provincia di Chubut per aver promosso e partecipato ad attività di boicottaggio e riappropriazione di terre che ora appartengono a Benetton. E il 1 agosto 2017 la Gendarmeria Nazionale, forza armata direttamente dagli ordini del Ministero della Sicurezza del governo attualmente presieduto da Mauricio Macri, ha fatto irruzione nella comunità in resistenza Pulof, nella stessa provincia di Chubut, dove membri della RAM e vari sostenitori della causa Mapuche stavano manifestando il loro diritto alla terra. L'intervento repressivo dei militari ha disperso la folla indigena a suon di cariche, pallottole di gomma e roghi di abitazioni, senza risparmiare le violenze a donne e bambini. Santiago Maldonado, un artigiano ventottenne di Buenos Aires, si trovava lì a sostenere la lotta del popolo Mapuche. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto per l'ultima volta nelle mani della gendarmeria. E passiamo ai quotidiani. Questo lo trovate online, ripeto, l'America Latina, sito di informazione per chiunque voglia saperne di più sull'America Latina, molto attualizzato ogni giorno praticamente. E i giornali di stamattina danno ovviamente molto spazio di nuovo a Barcellona e alla Catalogna, in senso inverso, nel senso che adesso lo spazio è occupato da quelli che sono contro l'indipendenza, ma viene da dire: ma dove erano tutti questi? Infatti molti giornalisti gli hanno chiesto: ma voi dove eravate, che sembrava che tutti i catalani fossero per l'indipendenza? Beh, insomma, la solita storia della maggioranza silenziosa o minoranza silenziosa, ma insomma loro dicono di essere stati 1 milione, ma comunque se non erano 1 milione, 400.000 di sicuro in questa manifestazione che secondo alcuni osservatori è stata addirittura più imponente delle più imponenti manifestazioni degli indipendentisti. Questo a maggior ragione dà torto a Rajoy e ne censura l'operato. Insomma, bastava fare un referendum normale come hanno fatto gli scozzesi, bastava prepararsi per tempo dal punto di vista dei neofranchisti di Rajoy e fare la loro campagna, i mezzi non gli mancano, insomma le grancasse non gli mancano e probabilmente l'avrebbero vinto loro, cioè i non secessionisti. E invece adesso la situazione è un disastro. Ci prova persino Mario Vargas Llosa, che scrive: la stampa riporta il discorso che lui ha tenuto atteggiandosi come uno spagnolo. Beh, è peruviano, non è proprio spagnolo, c'è un po' di differenza. Anzi, molti anni fa provò addirittura a fare il presidente della Repubblica del Perù, quindi non è che possa spacciarsi tanto per spagnolo. Lo trombarono, cioè non venne eletto, però ci provò. Dopodiché se ne andò in autoesilio, prima ha vissuto a Barcellona e ora vive a Madrid. Tutti i popoli, scrive Mario Vargas Llosa, riportato dalla Stampa, moderni e arretrati, vivono nella loro storia momenti in cui la ragione è annebbiata dalla passione. È certo che la passione può essere generosa e altruista quando è ispirata dalla lotta contro la povertà o la disoccupazione, ma la passione può essere anche distruttiva e feroce quando a muoverla è il fanatismo e il razzismo. La peggiore di tutte, quella che ha causato più danni nella storia, è la passione nazionalista. Religione laica, eredità negativa del peggior romanticismo, il nazionalismo ha riempito la storia della Spagna, dell'Europa e del mondo di guerra, sangue e cadaveri. Da un po' di tempo il nazionalismo sta facendo i suoi danni anche in Catalogna. Per questo siamo qui, per fermarlo. Beh, parole sante, insomma, certo, quando ci si scaglia contro il nazionalismo, come non aver ragione. Poi, vabbè, la storia personale e politica di Mario Vargas Llosa, diciamo che è un grande scrittore, punto a capo, se no ci rivanghiamo le tante schifezze che ha detto in tutti questi ultimi anni, a sostegno anche dei peggiori del mondo, quindi ben vengono queste parole, insomma, forse rinsavito. Ora, nelle pagine interne di La Stampa c'è l'ennesima fotosimbolo, sinceramente non se ne può più delle fotosimbolo, che rappresentano sempre un poliziotto che abbraccia qualcuno mentre ha appena magari manganellato, sparato pallottole di gomma a tutti gli altri intorno. Beh, in questo caso credo sia una poliziotta che viene definita spagnola, nel senso che è a Barcellona, quindi sarà della Guardia Civile. Non lo so se ci sono anche nella Guardia Civile adesso le donne, se si è modernizzata persino l'arma per eccellenza di Francisco Franco. Comunque c'è questa poliziotta che, sorridendo, accarezza il volto di una manifestante. In questo caso però la manifestante è contro l'indipendenza ed è avvolta in una bandiera del re di Spagna. Il dilemma di Puigdemont rimasto senza alleati è uno dei titoli. Barcellona sfida gli indipendentisti. Siamo la voce della Spagna unita. Gli unionisti rompono il silenzio. Maxi corteo per le strade della capitale catalana. Siamo 1 milione, dovete ascoltarci. Se vogliono fare il referendum, che sia nelle regole, con arbitri esterni, vediamo se vinceranno davvero loro. Questa è una dichiarazione di Maria José López, una dottoressa, così. Poi, vabbè, ne parlano un po' tutti, diamo un'occhiata a Il Fatto, perché poi così ci colleghiamo sul Fatto a un altro referendum. Eccolo qua, bene fa Il Fatto a porre l'accento sulle banche. Insomma, sarà casuale, ma questa voce che finalmente hanno trovato dopo lunga raucedine gli unionisti della Catalogna non è che, no, è un caso sicuramente, ma comunque viene subito dopo l'esodo delle banche. Sappiamo che la Catalogna è molto ricca, insomma, ed è anche ricca di banche, ed è anche, o era, sede delle principali banche della Spagna, perché insomma i danè stanno a Barcellona e quindi perché avere la sede a Madrid. E così, insomma, questo esodo delle banche, non solo le banche, sicuramente ha fatto ritrovare la voce a qualcuno. Scrive Il Fatto, a un certo punto di questo lungo articolo, lo conferma, l'esodo delle imprese catalane da Barcellona che non sembra arrestarsi. Sabato, a sorpresa, Agbar, che raggruppa tutte le partecipate in Catalogna di Suez, una delle cui filiali gestisce l'acqua potabile a Barcellona insieme con il comune, ha annunciato la nuova sede sociale provvisoria a Madrid. Ecco perché queste partecipate appartengono a una multinazionale francese, ma vabbè, così va il mondo liberista, compresa l'acqua potabile di Barcellona. Quindi si sposta a Madrid questa partecipata che appartiene a Suez, e sempre sabato la fondazione della Caixa o Caixa e Criteria Caixa con dopo la controllata Caixa Bank venerdì a Valencia ha spiegato che si sposterà a Palma di Mallorca. Si sta anche meglio a Palma di Mallorca, cioè, insomma, c'è un sacco di movida perché rimanersene in Catalogna. Vabbè, questo è il referendum ormai abortito, si potrebbe dire. Altro referendum viene oggi ricordato dal Fatto Quotidiano, referendum questione di Ischei, e c'è una foto di questi signori dietro una grande bandiera della Serenissima. Ecco, c'era anche un cretino che la sventolava a Barcellona, non so se avete visto, tutte le volte che c'era un telegiornale in mezzo a questa marea di bandiere della Catalogna, bandiere repubblicane, quindi c'era questo individuo che sventolava la bandiera col leone di San Marco. Comunque, vediamo come interpreta il fatto attraverso le parole di un intervistato che comincia così. Sghei è tutta soltanto una questione di Sghei, quattrini. Se ti chiedi a qualcuno, vuoi ciapar 30.000 al mese, mi scuso per la pronuncia veneta, malandata, secondo te che risponde? Ovvio che sì. Antonio Razzante dal tavolino affacciato su Piazza dell'Erba a Verona beve il suo spritz con Campari e sintetizza la sua visione del referendum che il prossimo 22 ottobre potrebbe regalare l'autonomia al Veneto. Sì, anche i lombardi lo stesso giorno sono chiamati alle urne per il medesimo obiettivo, ma il vero motore, cuore pulsante, indipendentista prima e autonomista ora, è qui, nella regione dei Serenissimi di San Marco. Anche se poi aggiunge nell'articolo, a Verona non è che si senta molto questo, magari forse altrove. Poi c'è una carrellata, Sappada, Cortina, le altre, la fuga verso Trentino e Friuli. Tra le vere motivazioni delle scelte separatiste dei comuni per passare al Trentino o al Friuli, Venezia Giulia, ci sono le esenzioni fiscali degli statuti speciali, gratta gratta, sempre Sghei. Quasi tutti per il sì, sarà la nostra liberazione e quel senso di diversità. Qui chi lavora viene premiato, non come nel resto d'Italia, fannulloni. Vabbè. Dunque, rimaniamo a questo punto nell'interiora. Repubblica dà spazio a Renzo Piano in prima pagina. Piano e lo Ius Soli. Il no è crudele, sono bimbi italiani, lo dicono gli amici. E quindi c'è una pagina dedicata all'intervista a Renzo Piano. L'architetto e senatore a vita aderisce allo sciopero della fame. Invito i miei colleghi di ogni partito a parlarne con figli e nipoti, a superare i calcoli elettorali. Ius Soli, il no è crudele, quei bimbi sono italiani, lo dicono i loro amici. Quei piccoli li ho visti nelle scuole, con i loro occhioni studiano una Costituzione che però non li accoglie. La civiltà si costruisce pietra su pietra, le migliori leggi sono imperfette e, vedi divorzio, cambiano la nostra storia. Poi altri passi. Tutto ciò che mischia flussi e criminalità a questo tema per generare paura svanisce davanti alla fisicità delle persone. Mi inquieta tutto questo discutere, dice Renzo Piano, di sangue e di terra, come nei libri che raccontano le guerre contro la ragione. I grillini ci ripensino. E insomma, a proposito di questa paura per lo straniero, non passa lo straniero in Polonia. No, perché insomma, mettere piedi in Polonia per uno che non è bianco e abbastanza biondo, insomma, è molto difficile. In prima pagina, sempre di Repubblica, visto che ce l'ho sotto mano, c'è una foto di migliaia di polacche e polacchi in preghiera, inginocchiati. Perché stanno pregando il loro Dio? Perché non vogliono i migranti dell'Islam. La Polonia senza migranti prega in massa contro l'Islam. Perché non fanno una bella guerra di preghiere? No, si mettono tutti i musulmani da una parte e pregano. tutti i polacchi dall'altra pregano, vediamo, intanto così non massacrano nessuno gli uni e gli altri. Vabbè, però è abbastanza grottesca questa immagine. Leggo: oltre 1 milione di fedeli, anziani e giovani, gente di campagna ma anche cittadini, si sono riuniti in preghiera con rosario lungo tutti, udite udite, i 3.500 chilometri dei confini della Polonia, cioè hanno fatto una catena umana, una catena di quelle che almeno una volta al giorno occorre tirare. Dunque, Pisapia per l'interiora. Che ha combinato Pisapia? Il Fatto Quotidiano dice in prima pagina, urla: Pisapia sfascia la sinistra. Dopo mesi di fumo fallisce il piano di Giuliano Tentenna, lo chiama. E Asor Rosa incalza: era meglio se restava a fare il sindaco. Asor Rosa: non ci si può alleare col PD, fa politiche di destra, restare uniti sarebbe stato sfidare Newton. Qui sfidiamo anche, cos'è, la legge della gravità. Pisapia 2 punti, addio MDP, a sinistra nuovo partito, buon viaggio col vostro 3%, respinto l'out-out che chiedeva di tagliare con i Dem, articolo 1 si unirà con SI e Civati, Assisi il 19 novembre, confesso che comincia a non capirsi più uno zebedeo di tutto questo, comunque posso vivere lo stesso. Ha ragione il Movimento 5 Stelle, titola in un altro articolo Il Fatto, niente ineleggibili sulla scheda, è un'affermazione di Alessandro Pace che parla di Berlusconi, dice: che razza di legge elettorale ci si può aspettare da un Parlamento illegittimo, eletto grazie al porcellum che violava palesemente sia la sovranità popolare che la libertà di voto? Una legge, quella in discussione, che è frutto di un pactum sceleris tra Renzi, Berlusconi, Salvini e Alfano, tutti e quattro in combutta contro il Movimento 5 Stelle, il cui DNA è caratterizzato, grazie al porcellum, dall'insofferenza per la sovranità popolare e la libertà di voto, il che è comprovato dalla discussa ma approvata inclusione del nome di Silvio Berlusconi nel simbolo di Forza Italia, ancorché a tutt'oggi egli non sia candidabile. E tornando agli esteri, ma riguarda da vicino l'Italia, quanti miliardi costa all'Italia, cioè ai contribuenti italiani, la missione fallita in Afghanistan? Moltissimi. Kabul da 16 anni il nulla, con i miliardi intorno. All'Italia, che è seconda solo agli Stati Uniti in ciò, la missione costa 1.300.000 euro al giorno. E quindi fate voi i conti, insomma, sono anni. Ogni giorno 1.300.000 euro. Dal 7 ottobre 2001 pochi risultati e i talebani controllano metà del paese. Ma diciamo l'inciso va sull'oppio perché... perché l'Afghanistan è tornato ad essere il più grande produttore di oppio e quindi di eroina al mondo. Un protettorato fondato su tonnellate di oppio, ecco cosa stanno a proteggere là i soldati italiani. L'eroina è tornata a uccidere nelle nostre città, 266 morti per overdose l'anno scorso, soprattutto tra i giovanissimi. L'allarme è rimbalzato su TV e giornali che hanno parlato di droga spacciata dai nigeriani. Non un cenno all'origine di questa nuova epidemia. L'Afghanistan sotto occupazione occidentale, fonte dell'80% dell'eroina globale che raggiunge l'Europa non più solo attraverso la rotta balcanica, ma soprattutto attraverso l'Africa, con la Nigeria come snodo principale. La produzione afghana di oppio, iniziata negli anni Ottanta nelle zone controllate dai Mujahideen sostenuti dalla CIA e cresciuta negli anni 90 durante la guerra civile, era stata bandita dai talebani nel 2000. Sotto l'occupazione alleata, con il ritorno al potere dei Mujahideen, la produzione è ripartita e nel giro di pochi anni ha superato ogni record storico. Oggi in Afghanistan ci sono 200.000 ettari di piantagioni di papavero contro le 80-90.000 di epoca talebana, con una produzione annua di 5-6.000 tonnellate contro le 3.000 di fine anni 90. Un boom produttivo che, ce lo dice l'ONU, riguarda le regioni settentrionali del paese, un più 324% nel 2016. A gestire il business afghano della droga non sono i guerriglieri islamici, bensì i signori della droga legati al governo sostenuto dall'Occidente. Ecco qua. E ultima cosa, come stanno gli italiani? Italiani, come state? Maluccio, almeno stando a questa indagine della stampa, siamo molto depressi. No, così, avrei voluto concludere in allegria, ma insomma siamo depressi, che ci possiamo fare? Gli italiani sono sempre più depressi. Rischio mal di vivere per 8 milioni. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.